Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 23, paragrafo 3. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà parole di vita. Dopo questo discorso, Gesù lascerà Gerusalemme per ulteriori evangelizzazioni, ma vi ritornerà qualche tempo dopo. Al Tempio spiegherà l'importanza della preghiera incessante e da riguardo racconterà la parabola di quel giudice disonesto che non voleva rendere giustizia ad una vedova, ma che poi finisce per accontentarla non resistendo più alle sue insistenze. Così, a maggior ragione, Dio, che non è ingiusto come quel giudice, ma è buono, esaudirà le preghiere di chi insiste. Sarà in occasione di questa ulteriore frequentazione al Tempio che Gesù terrà un altro discorso fondamentale riportato dai Vangeli sul suo essere luce del mondo. La prosa degli evangelisti è scarna, è uno scheletro di discorso, si limita al concetto sintetico di fondo, ma neanche un principe del foro, neanche il più famoso degli antichi retori saprebbe parlare ed argomentare come il Gesù delle visioni di Maria Valtorta, senza contare la sapienza che ne traspare. Giovanni, più di quanto non facciano gli altri evangelisti, insiste molto sulla predicazione di questi ultimi mesi di Gesù a Gerusalemme. L'evangelista continua a ripetere come un ritornello che i suoi nemici non riescono a trovare l'occasione buona per catturarlo, perché non era ancora la sua ora. Ma è un'ora che si avvicina a grandi passi. Bisognava sfruttare ora il poco tempo disponibile per dire il massimo possibile, non solo e non tanto per gli ebrei, che Dio sapeva che per la maggior parte avrebbero rifiutato il messaggio di Cristo, quanto per tutto il resto dell'umanità, che avrebbe dovuto essere poi convertita, analizzando e studiando la parola di Dio trasmessa attraverso i Vangeli. Per la credibilità stessa di quel che insegnava, e dunque anche per le generazioni future, era fondamentale far capire anche il senso di quello che sarebbe stato il suo sacrificio. Non un sacrificio d'uomo crocifisso, ma di Dio, di un Dio incarnatosi in un uomo per insegnargli quanto necessario alla sua salvezza e che, sia come uomo che come Dio, avrebbe offerto volontariamente la sua vita al Padre per il riscatto dell'umanità, la quale avrebbe così potuto, grazie al perdono, essere ammessa nel cielo. Così al Tempio, punto di incrocio degli israeliti che venivano un po' da tutte le regioni del mondo allora conosciuto e che poi sarebbero tornati nei loro paesi d'origine, raccontando ai loro correligionari quanto avevano visto e sentito in Gerusalemme, Gesù continua la sua predicazione, dando autorità alla sua dottrina, riaffermando la sua origine divina. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ecco, in poche parole, tutta la sostanza della natura di Gesù e della sua missione sulla terra. Il mondo, dopo il peccato originale, era rapidamente precipitato nella corruzione spirituale ed intellettuale. L'uomo era diventato sempre più peccatore e Satana aveva esteso ancora di più il suo dominio sopra di lui. Ad un certo punto era stato necessario persino un diluvio universale, come abbiamo già avuto modo di accennare, per eliminare una umanità animalizzata che di umano non aveva più niente. Solo un giusto, Noè, e con lui sua moglie, i suoi tre figli e nuore, viveva nello spirito del Signore, mentre gli altri uomini, non ancora del tutto animalizzati, si sarebbero pervertiti ben presto a causa del contagio morale e spirituale a contatto con i peggiori. I non del tutto ancora pervertiti sarebbero umanamente morti nel diluvio, ma Spiritualmente si sarebbero salvati nel limbo, in attesa della redenzione e nell'aspettativa felice di una vita eterna. La razza andava però rinnovata completamente, e come fa il potatore quando i rami di un albero vanno in cancrena e non danno più frutto, essa doveva essere recisa fino al ceppo perché dalla nuova base potessero spuntare getti sani e vitali. La razza rinnovata aveva cominciato a riprodursi, ma come succede agli alberi che hanno ormai contratto delle gravi malattie criptogamiche o parassitarie presenti nelle stesse radici, anche nei discendenti di Noè avevano iniziato a riprodursi gli effetti patologici conseguenti al peccato originale. Tali effetti si trasmettevano ai discendenti per via naturale con la riproduzione fisica ed erano assimilabili ad una sorta di virus che marchiava ormai indelebilmente il complesso psichico dell'uomo, con effetti anche somatici. La nuova umanità, tranne pochi figli migliori, i patriarchi, i grandi profeti, era tornata nuovamente a dimenticare la propria origine divina. Aveva dimenticato di essere stata creata spirito prima ancora che carne, aveva dimenticato di essere stata creata da Dio. Essa si era con il tempo nuovamente imbarbarita e impegolata in una vita di peccato, era di nuovo precipitata nelle tenebre. Ecco dunque il proclama di Gesù al Tempio. L'umanità è precipitata nelle tenebre del peccato, ma sono venuto io, che sono la luce del mondo. Abbiamo detto che i Vangeli furono scritti nei termini sintetici che conosciamo come promemoria di catechesi ed evangelizzazione. Certamente però gli apostoli avevano tutti gli elementi appresi nei 3 anni di vita con Gesù che consentivano loro di sviluppare quelle tematiche con ampiezza di argomentazioni. I farisei presenti, cercate di immaginarvi la scena, ascoltano Gesù che si proclama luce del mondo, lo guardano scettici e lo contestano ironicamente e acidamente. Mettiamoci nei loro panni. Quello che si proclama luce del mondo è un folle e la sua, per di più, è una testimonianza fasulla, perché, come gli fa rilevare, per la legge mosaica servono 2 testimoni perché una testimonianza sia valida e uno non può da solo testimoniare validamente a proprio favore. Gesù sta al gioco e con un ragionamento per passi successivi li prende dialetticamente in contropiede, ritorcendogli contro l'argomento. Sapeva il fatto suo Gesù in fatto di dialettica e retorica e la Valtorta nella trascrizione delle sue visioni ce ne ha dato un'idea. Gesù risponde, lo si capisce bene da quel che dice Giovanni, che se anche egli testimonia per sé, la sua è comunque una testimonianza valida, perché egli, figlio di Dio e degli stesso sapienza, sa da dove è venuto e dove andrà, mentre l'uomo, l'umanità, ha perso la memoria delle proprie origini e, nelle tenebre di uno spirito dalla vista atrofizzata dal peccato originale e dagli altri peccati individuali, obbedisce ormai alle leggi dettate da Satana, come uno schiavo nato in cattività che non conosce più neanche il sapore della libertà e non sa quindi come condursi e a cosa mirare. Gesù rimprovera i farisei di emettere su di lui giudizi secondo la carne, dove carne non significa carne materiale, ma intelletto materializzato, cioè spirito morto, che giudica con i poveri mezzi che gli sono rimasti e quindi con estrema limitatezza, fermandosi alla superficie delle cose, incapace di leggere spiritualmente in profondità, come un miope. Gesù dice anche che egli, per parte sua, non vuole giudicare nessuno, perché egli, per ora, è venuto per salvare e non per giudicare, cosa che invece farà alla fine della nostra vita terrena con il giudizio particolare e alla fine del mondo con quello universale. Ma se proprio dovesse essere costretto a giudicare, ebbene, il suo giudizio varrebbe come? Perché egli, uomo, ma uomo Dio, ha dentro di sé il Padre che ha inviato lui, Spirito Purissimo, anzi Verbo, sulla terra. La sua testimonianza, e questo è un affondo di Gesù contro il ragionamento iniziale dei farisei, è invece ben valida, perché il Gesù uomo, al battesimo del guado del Giordano, ebbe anche dal cielo la testimonianza del Padre, per cui essi, come appunto prescrive il Deuteronomio, sono in realtà in due ad addurre una testimonianza concorde e valida. I farisei devono essere rimasti interdetti e non può, a loro che erano così attenti in queste cose, anche se poi non ne coglievano il significato profondo, non esser venuto in mente quella famosa testimonianza di quella voce al Giordano che, tuonando dall'alto, rimbombava un «Tu sei il mio figlio diletto, in te mi sono compiaciuto». Non era forse Giovanni Battista un grande profeta? Non l'avevano forse sempre detto essi stessi, tanto che avevano pensato che il Messia potesse essere lui Giovanni? Ma Giovanni aveva invece precisato: Gesù era quello che veniva dopo di lui, ma era prima di lui, e ciò perché egli era Dio, esistente ab eterno. Questo era l'episodio che Gesù ricordava ora ai farisei. Ma loro, sempre sarcastici e di rimbalzo: «Dov'è allora tuo padre?» Essi sapevano bene che Gesù era figlio di un falegname, anzi di un povero falegname. Ma Gesù, compatendoli per la loro cecità spirituale che non gli permetteva di avvertire con l'anima la sua divinità: «Non potete riconoscere né me né mio padre. Se conosceste me, conoscereste anche il padre mio». Ecco, a futura memoria, cioè a memoria dei futuri, un altro messaggio lasciato nel testamento di Gesù: egli e il Padre erano una cosa sola. Questo è il grande mistero della Trinità, di Dio uno e trino, di tre persone distinte che formano una unità: Padre e Figlio e Spirito Santo. Il Figlio sta al Padre come la parola sta al pensiero che la esprime. Parola e pensiero sono, anche per noi uomini, una cosa sola, anche se caratterizzate in maniera diversa. Dio Padre è pensiero volitivo. Dio Figlio è parola che si realizza, che rende cioè manifesto il pensiero e lo traduce in atto esteriore, operativo. Come? Grazie allo Spirito Santo che tutto crea e tutto illumina. A ben meditare, Gesù aveva fatto un'affermazione molto grave dal punto di vista religioso giudaico. Non solo egli, uomo in carne e ossa, aveva affermato di essere Dio, ma anche di essere un Dio figlio del Padre. Gli ebrei erano rigidamente monoteisti e per di più credevano in un unico Dio del tutto spirituale. La carnalità di Gesù contrastava con la spiritualità del loro Dio, e così pure il concetto di un Dio duplice, cioè padre e figlio. L'affermazione poi di un Dio addirittura trinitario con lo Spirito Santo, come affermato da Gesù, cioè di un unico Dio ma formato da tre distinte persone, era ancor più estraneo alla loro tradizione religiosa ed era pertanto una grave bestemmia. Ancora oggi, quanti ecumenicamente dicono che in fin dei conti cristiani ed ebrei credono nello stesso Dio, dicono una cosa che non ha senso, in quanto il Dio in cui credono gli ebrei non ha nulla a che vedere con quello trinitario che ci ha rivelato Gesù. Lo stesso dicasi per i maomettani, i quali si limitano ad attribuire a Gesù un semplice ruolo di profeta, il più importante, dopo Maometto naturalmente.